si racconta le novelle del Boccaccio, il Decameron letto nella casa museo dello scrittore certaldese. Un progetto di Associazione Polis, a cura di Oranona Teatro, in collaborazione con l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e il Comune di Certaldo, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze. Introduce la prima novella della seconda giornata la professoressa Ilaria Tufano dell'Università di Urbino.
La seconda giornata si apre con una breve novella di stampo romanzesco, raccontata da Neifile, che vede come protagonisti tre giullari, Martellino, Stecchi e Marchese. Essi giungono il 10 giugno del 1315 a Treviso. Deduciamo la data da un evento centrale per la diegesi che ebbe risonanza anche nelle cronache e nelle agiografie dell'epoca: la morte del beato Enrico da Bolzano, acclamato santo a furore di popolo e, nella verità storica, mai canonizzato. La novella non prende posizione sull'effettiva santità del facchino di Bolzano, ma registra che, secondo che i trevigiani affermavano, alla sua morte suonarono da sole le campane. Si tratta di un topos ben rappresentato dalla letteratura agiografica. I tre giullari, incuriositi, vogliono vedere il santo. Per riuscirvi, Martellino si esibisce alla perfezione nella sua arte istrionica. Si finge attratto e al cospetto del corpo distende progressivamente tutti gli arti, dichiarandosi miracolato. A questo punto avviene una improvvida agnizione. Un fiorentino, lì per caso e ridendo, lo riconosce. Segue il linciaggio da parte della folla inferocita. Per levarlo dalle mani della folla, i compari lo accusano di furto. Il giullare viene portato dal giudice che, per colmo di sventura, odia i fiorentini e non vede l'ora di impiccarne uno. Martellino si deve discolpare di molte false accuse di furto che nel frattempo gli abitanti di Treviso hanno inventato a suo carico. Da principio irriducibilmente motteggia, ma quando si rende conto di rischiare la vita, invoca due testimoni in sua difesa, l'ufficiale che registra i nomi dei nuovi arrivati e il suo oste, che possono datare l'arrivo di Martellino in città e la conseguente falsità delle accuse di furto che egli avrebbe commesso nei giorni precedenti. Interviene un altro fiorentino allora illustre, Sandro Agolanti, che, divertito della beffa di Martellino, intercede presso il Signore per la sua liberazione. Il Signore, in questo caso, è il podestà che il 10 giugno 1315 era, nella verità, manno della branca da Gubbio, anch'egli, secondo la novella, dotato di senso dell'umorismo. La narrazione finisce lietamente con la liberazione del giullare, il dono di tre vesti, il ritorno a Firenze. La novella che inaugura la giornata della fortuna in realtà è quella meno rappresentativa del tema proposto, sebbene anch'essa, come tutte le seguenti, sia costruita sulla sequenza triadica di equilibrio, danno, riacquisto, con cui sono scanditi tre movimenti della ruota. Come per le altre narrazioni, il risarcimento finale presenta un lieve profitto. In questo caso i tre guadagnano tre robe, ovvero le vesti nuove, dono consueto ai giullari. La struttura portante del viaggio, congeniale al meccanismo narrativo dell'intera giornata, è parzialmente operante anche nella 2-1. La novella trevigiana si chiude ad anello con il ritorno dei protagonisti a Firenze. Si evince la volontà di iniziare anche la seconda giornata in nomine domini. Sono riscontrabili molti punti di contatto con la 1-1, la posizione incipitaria, ma soprattutto la tematica religiosa, la beffa messa a punto dai protagonisti e la morte, conclusiva o in apertura della narrazione di un santo o almeno ritenuto tale. Lo stesso modello di santità a cui si conforma Cepparello nella sua celebre performance è incarnato dal beato Arrigo, un laico appartenente a quella schiera di nuovi santi della carità e del lavoro che entrano nella devozione popolare. Al tema della santità è connesso quello dell'efficacia dei miracoli post mortem, comune alle due novelle. La parte iniziale della nostra novella è il travestimento comico e parodistico di una tipologia ben decodificata della letteratura religiosa, per l'appunto il miraculum. Ma qui il prodigio è finto ad arte dal protagonista per soddisfare la curiosità di vedere il corpo santo e, soprattutto, per il gusto di esibire la propria abilità istrionica, ostentata anche di fronte al giudice. La soluzione finale è anticipata dall'avvenuta Bildung di Martellino, che finalmente capisce di essere in pericolo e inizia a discolparsi dalle false accuse di furto, invocando due testimonianze inoppugnabili. Fondamentale poi per la sua liberazione l'intervento del fiorentino Sandro Agolanti che, dopo molte risa, intercede per Martellino. La comparsa dell'Agolante enfatizza la cifra più evidente della novella, la comparazione tra la sagacia dei fiorentini, accomunati tutti da uno scanzonato senso dell'umorismo che non risparmia né il sacro né la religione, e castiga la devozione popolare e la credulità ingenua e l'ottuso e iracondo provincialismo dei trevigiani, bergoli agli occhi di Boccaccio come tutti i veneti, tra cui spicca il ruvido giudice che odia gli abitanti della città toscana, scornato in extremis nel suo desiderio di impiccarne uno. A modo così di esprimersi il ben noto atteggiamento anti-veneto di Boccaccio, tante volte esibito, a cui si contrappone l'elogio della fiorentinità, che costituisce un altro punto di contatto con la 1-1, animata dalla stessa contrapposizione tra scaltro e picaresco mondo toscano e creduli, potenzialmente pericolosi, abitanti di Borgogna.
Martellino, infingendosi attratto, sopra Santo Arrigo fa vista di guarire e, conosciuto il suo inganno, è battuto. E poi preso e in pericolo venuto d'essere impiccato per la gola, ultimamente scampa. Era, non è ancora a lungo tempo passato, un tedesco a Trivigi chiamato Arrigo, il quale, povero uomo essendo, di portar pesi a prezzo serviva chi il richiedeva. E con questo, uomo di santissima vita e di buona, era tenuto da tutti. Per la qualcosa, ovvero o non vero che si fosse, morendo egli, addivenne, secondo che i trivigiani affermavano, che nell'ora della sua morte le campane della maggior chiesa di Trivigi, tutte, senza essere da alcuno tirate, cominciarono a suonare. Il che, in luogo di miracolo avendo, questo Arrigo esser santo dicevano tutti. e concorso tutto il popolo della città alla casa nella quale il suo corpo giaceva, quello, a guisa d'un corpo santo, nella chiesa maggiore ne portarono, menandovi quivi, zoppi attratti, e ciechi, e altri di qualunque infermità o difetto impediti. Quasi tutti dovessero del toccamento di questo corpo divenir sani. In tanto tumulto e discorrimento di popolo, avvenne che in Trivigi giunsero tre nostri cittadini, de quali l'uno era chiamato Stecchi, l'altro Martellino e il terzo Marchese. Uomini li quali, le corti dei signor visitando, di contraffarsi e con nuovi atti contraffacendo qualunque altro uomo, li veditori sollazzavano. Li quali, quivi non essendo stati giammai, veggendo correre ogni uomo, si maravigliarono e, udita la cagione perché ciò era, desiderosi divennero d'andare a vedere. E poste le lor cose ad uno albergo, disse Marchese: «Noi vogliamo andare a vedere questo santo, ma io per me non veggio come noi vi ci possiamo pervenire, perciò che io ho inteso che la piazza è piena di tedeschi e d'altra gente armata, la qual il signore di questa terra, a ciò che rumor non si faccia, vi fa stare. E oltre a questo, la chiesa, per quello che si dica, è sì piena di gente che quasi in una persona più vi può entrare». Martellino allora, che di veder questa cosa desiderava, disse: «Per questo non rimanga, che di pervenire infino al corpo santo troverò io ben modo». Disse Marchese: «Come?» Rispose Martellino: «Dicolti, io mi contraffarò a guisa d'un attratto, e tu dall'un lato e Stecchi dall'altro, come se io per me andar non potessi, mi verrete sostenendo, facendo sembianti di volermi là menare a ciò che questo santo mi guarisca. Egli non sarà alcuno che veggendoci non ci faccia luogo e lascici andare». A Marchese e a Stecchi piacque il modo, e senza alcuno indugio usciti fuori dell'albergo, tutti e tre in un solitario luogo venuti, Martellino si storse in guisa le mani, le dita e le braccia e le gambe, e oltre a questo la bocca e gli occhi e tutto il viso, che fiera cosa pareva a vedere, né sarebbe stato alcuno che veduto l'avesse, che non avesse detto lui veramente esser tutto della persona perduto e rattratto. E preso, così fatto, da Marchese e da Stecchi, verso la chiesa si dirizzarono, in vista a tutti pieni di pietà, umilmente per l'amor di Dio, domandando a ciascuno che dinanzi lor si parava che loro luogo facesse, il che agevolmente impetravano. E in breve, riguardati da tutti e quasi per tutto gridandosi «Fa luogo! Fa luogo!», là pervennero ove il corpo di Santo Arrigo era posto. E da certi gentili uomini che v'erano d'attorno fu un Martellino prestamente preso e sopra il corpo posto, a ciò che per quello il beneficio della sanità acquistasse. Martellino, essendo tutta la gente attenta a vedere che di lui avvenisse, stato alquanto, cominciò, come colui che ottimamente farlo sapeva, a far sembiante di distendere l'un dei diti e appresso la mano e poi il braccio, e così tutto avvenirsi distendendo. Il che, veggendo la gente, sì gran rumore e lode di Santo Arrigo facevano che i tuoni non si sarieno potuti udire. Era, per avventura, un fiorentino vicino a questo luogo, il quale molto bene conosceva Martellino. Ma per l'esser così travolto, quando vi fu menato, non lo avea conosciuto. Il quale, veggendolo ridirizzato e riconosciutolo, subitamente cominciò a ridere e a dire: «Domine, fallo tristo! Chi non avrebbe creduto, veggendo il venire, che egli fosse stato attratto da dovero?» Queste parole udirono alcuni trevigiani, li quali incontanente il domandarono: «Come? Non era costui attratto?» A quali il fiorentino rispose: «Non piaccia a Dio! Egli è stato sempre diritto come è qualunque di noi, ma sa meglio che altro uomo, come voi avete potuto vedere, far queste ciance di contraffarsi in qualunque forma vuole». Come i costoro ebbero udito questo, non bisognò più avanti. Essi si fecero per forza innanzi e cominciarono a gridare: «Sia preso questo traditore e beffatore di Dio e dei santi, il quale, non essendo attratto per ischernire il nostro santo e noi, qui a guisa d'attratto è venuto!» E così dicendo, il pigliarono e giù del luogo dove era il tirarono, e presolo per li capelli e stracciategli tutti i panni indosso, gli cominciarono a dare delle pugna e dei calci. Né parea a colui essere uomo che a questo far non correa. Martellino gridava: «Mercè, per Dio!» e quanto poteva s'aiutava, ma ciò era niente. La calca gli moltiplicava ognora addosso maggiore. La qualcosa, veggendo Stecchi e Marchese, cominciarono fra sé a dire che la cosa stava male, e di sé medesimi dubitando non ardivano ad aiutarlo, anzi con gli altri insieme gridavano che il fosse morto, avendo non di meno pensiero tuttavia come trarre il potessero delle mani del popolo, il quale fermamente l'avrebbe ucciso se un argomento non fosse stato, il quale Marchese subitamente prese, che essendo ivi di fuori la famiglia tutta della signoria, Marchese come piuttosto poté n'andò a colui che in luogo del podestà v'era e disse: «Mercè, per Dio, egli è qua un malvagio uomo che m'ha tagliata la borsa con ben 100 fiorini d'oro. Io vi prego che voi il pigliate, sicché io riabbia il mio». Subitamente, udito questo, ben 12 dei sergenti corsero là dove il misero Martellino era senza pettine carminato, e alle maggior fatiche del mondo, rotta la calca, loro tutto pesto e tutto rotto il trassero delle mani e menaronnelo a Palagio, dove molti seguitolo che da lui si tenevano scherniti, avendo udito che per taglia borse era stato preso, non parendo loro avere alcuno altro più giusto titolo a fargli dar la mala ventura, similmente cominciarono a dire ciascuno da lui essergli stata tagliata la borsa. Le quali cose, udendo il giudice del podestà, il quale era un ruvido uomo, prestamente da parte menatolo, sopra ciò lo incominciò a esaminare. Ma Martellino rispondea motteggiando, quasi per niente avesse quella presura, di che il giudice turbato, fattolo legare alla colla, parecchie tratte delle buone gli fece dare, con animo di fargli confessare ciò che coloro dicevano, per farlo poi appiccare per la gola. Ma poi che egli fu in terra posto, domandandolo il giudice se ciò fosse vero che coloro incontro a lui dicevano, non valendogli il dire di no, disse: «Signor mio, io sono presto a confessarvi il vero, ma fatevi a ciascun che mi accusa dire quando e dove io gli tagliai la borsa, e io vi dirò quello che io avrò fatto e quel che no». Disse il giudice: «Questo mi piace». E fattine alquanti chiamare, l'uno diceva che gliel'aveva tagliata 8 dì eran passati, l'altro 6, l'altro 4, e alcuni dicevano quel di stesso. Il che, udendo Martellino, disse: «Signor mio, essi mentono tutti per la gola, e che io dica il vero, questa prova ve ne posso fare, che così non fossi io mai in questa terra entrato, come io mai non ci fui, se non da poco fa in qua. E come io giunsi, per mia disavventura andai a vedere questo corpo santo, dove io sono stato pettinato, come voi potete vedere. E che questo che io dico sia vero, ve ne può far chiaro l'ufficiale del Signore, il quale sta alle presentagioni e il suo libro, e ancora l'oste mio. Perché, se così trovate come io vi dico, non mi vogliate a distanza di questi malvagi uomini straziare e uccidere». Mentre le cose erano in questi termini, Marchese e Stecchi, i quali avevano sentito che il giudice del potestà fieramente contro lui procedeva e già l'aveva collato, temetter forte, seco dicendo: «Male abbiamo procacciato! Noi abbiamo costui tratto della padella e gittatolo nel fuoco!» Perché, con ogni sollecitudine, dandosi attorno e l'osse loro ritrovato, come il fatto era, gli raccontarono. Di che esso, ridendo, gli menò ad un Sandro Agolanti, il quale in Trivigi abitava e appresso al Signore avea grande stato. E ogni cosa, per ordine dettagli, con loro insieme il pregò che de fatti di Martellino gli tenesse. Sandro, dopo molte risa, andatosene al Signore, impetrò che per Martellino fosse mandato. E così fu. Il quale coloro che per lui andarono trovarono ancora in camicia dinanzi al giudice e tutto smarrito e pauroso forte, perciò che il giudice niuna cosa in sua scusa voleva udire, anzi, per avventura avendo alcuno odio nei fiorentini, del tutto era disposto a volerlo fare impiccar per la gola e in niuna guisa rendere il voleva al Signore. Infino a tanto che costretto non fu di renderlo a suo dispetto. Al quale, poiché egli fu davanti e ogni cosa per ordine dettagli, porse prieghi che in luogo di somma grazia via e lasciasse andare, perciò che infino che in Firenze non fosse, sempre gli parrebbe il capestro averle nella gola. Il Signore fece grandissime risa di così fatto accidente e, fatta donare una roba per uomo, oltre alla speranza di tutti e tre di così gran pericolo usciti, sani e salvi se ne tornarono a casa loro.